A Giovanni capitolo 18. Giovanni 18 era il prossimo brano nello studio del libro di Giovanni. Abbiamo iniziato forse 2 anni fa in Giovanni, non mi ricordo, l'anno scorso, non mi ricordo. Poi andrò a vedere quando abbiamo iniziato. Stamani voglio cercare di fare una cosa molto difficile, di leggere tutto il capitolo e fare qualche commento. In realtà ho pochi appunti, ma ho collegato, ho portato dei versetti che sono collegati all'argomento. Quindi vedremo nella Bibbia Giovanni 18, poi leggeremo e avrete esposto davanti a voi i versetti di riferimento, quindi non c'è neanche tanto bisogno di sfogliare, ma comunque vi consiglio sempre durante il messaggio di trovare il brano nelle vostre Bibbie, di evidenziarle, perché quando uno vede e sente e poi sottolinea, rinforza l'apprendimento e quindi te lo ricordi più facilmente in seguito. Incominceremo tra qualche attimo con la lettura dei primi 11 versetti in Giovanni 18, ma voglio incominciare con questo. Di questi tempi è impossibile osservare, è possibile osservare fenomeni invernali come le bufere di neve. Avevo scritto questo prima di sapere quello che sarebbe successo questa settimana. Noi abbiamo questi amici a Madrid, il fratello Dysert, lui e sua moglie e i figli, e hanno fatto vedere le foto di Madrid con la neve alta così, cioè una cosa incredibile, molto bello, molto strano per Madrid. Comunque, se hai mai visto una bella nevicata d'inverno, sai che è molto bello e piacevole. Il ghiaccio invece è tutt'altro che piacevole, se non su una pista da pattinaggio, lì allora mi piace, però sulla strada, sui marciapiedi, il ghiaccio non è piacevole. Sul ghiaccio non sei in controllo della tua andatura, come sei abituato ovviamente. Crescendo io in una zona dove nevicate e ghiaccio erano comuni, e se uno cresce insomma in una zona dove le nevicate sono comuni, potresti abituarti a queste scene imbiancate. Ma quando si tratta del ghiaccio, mi viene in mente solo che una cosa sulla quale, solo che è una cosa sulla quale non c'è controllo. Pur avendo molta esperienza sulla neve e sul ghiaccio, sono rimasto sorpreso e spaventato diverse volte io stesso quando mi sono improvvisamente trovato sul ghiaccio nero in auto. Cioè, il ghiaccio nero significa che il ghiaccio che non si vede, che è sull'asfalto, e quando guidi o cammini a un certo punto ti trovi con il cielo davanti agli occhi e non sai quello che, dove andrai a sbattere. 2 episodi spaventosi personalmente mi vengono in mente. Uno fu poco prima di venire in Italia nel 2004. Stavo andando al lavoro e percorrevo la strada vicino casa mia, che aveva una discesa e poi una curva in fondo e una salita, ed era ricoperta di ghiaccio. A un certo punto sentì la mia auto perdere contatto con la strada e dirigersi verso il fosso, ovviamente era una valle. Fu uno dei momenti più spaventosi per me della mia vita. Grazie a Dio non finì nel fosso e non venivano auto nell'altra direzione. Prima ancora di questo episodio, mi ricordo che la prima nevicata dopo l'acquisto della mia prima macchina a 17 anni, perché in America prendi la patente a 16 anni, a 17 anni papà mi aveva comprato una piccola macchina usata e andai a fare un giretto, andai al Burger King. E aveva appena nevicato un pochino. E dopo aver ordinato, girai l'angolo intorno al palazzo, a un certo punto la macchina, andavo pianissimo, ma la macchina andava senza fermarsi verso il palazzo. Infatti urtai contro il palazzo e si ruppe un pezzo del paraurti. Non era un gravissimo incidente, ma non avevo alcun controllo. Io andavo a zero all'ora, ma non potevo fermare la macchina perché ero sul ghiaccio. La sensazione in entrambi i casi era terrificante, perché in quel momento il mondo sotto di me scivolò via fuori controllo. Per fortuna l'esito di entrambi questi esempi sono stati innocui. Cosa si può fare quindi quando il mondo o la vita sembra veramente scivolare via e frantumarsi a pezzi? Stavo pensando questa settimana a questo. Cosa facciamo quando il mondo sembra essere fuori controllo sotto di noi? E purtroppo in quest'ultimo anno e anche in queste ultime settimane potremmo aver avuto questa sensazione. Giovanni capitolo 18 segna un punto di svolta nella storia del mondo. In questa notte, di cui leggeremo in Giovanni 18, e gli eventi del giorno seguente, il mondo dei discepoli scivola via e casca a pezzi. Era la serata, la notte in cui Gesù Cristo fu arrestato, tradito, portato dal sommo sacerdote, un tribunale corrotto, una condanna indovuta. E quindi i discepoli scappano e vedono il mondo sotto di loro scivolare via improvvisamente. Forse tu hai sperimentato momenti tragici nella tua vita. Tutti noi in un senso ci troviamo in un momento storico che sotto certi aspetti sembra essere fuori controllo, e c'è il timore che tutto andrà verso lo sfascio. A volte sembra che richieda più coraggio vivere che morire. In Giovanni 18 vediamo il giorno più buio del mondo, che è per noi una luce che ci guida fuori dal terrore dello sfascio, con la certezza che Dio non ha perso controllo della situazione. Cioè in questa nottata dove Gesù viene arrestato, il momento più buio della storia dell'umanità, Dio non era fuori controllo, la situazione non era fuori dal controllo di Dio. E quindi noi possiamo vedere, imparare qualche cosa da questo capitolo che ci aiuta oggi, quando le cose sembrano scivolare via fuori controllo. Da questo capitolo noi possiamo imparare almeno tre cose che ci aiuteranno ad affrontare momenti del genere. Invece di cadere a pezzi anche noi, possiamo essere fermi, saldi e forti nonostante le difficoltà in cui ci troviamo. La prima cosa, e voglio leggere i primi 11 versetti, dobbiamo ricordarci di questo. Ricordati che Dio è in controllo di ogni cosa. Leggiamo quindi questi primi versetti. Dette queste cose, la scena, queste cose che aveva appena detto, era la preghiera di Gesù al Padre in Giovanni 17, nel giardino. Erano nel giardino e pregavano nel giardino del Getsemani. I discepoli si addormentavano, Gesù pregava insieme a loro. Prima ancora era l'ultima cena, prima della Pasqua, con i suoi discepoli. Giuda era uscito per andare a tradire Gesù. Gesù avverte i suoi discepoli quello che sarebbe accaduto, avverte anche Pietro che lui lo avrebbe rinnegato, lava i piedi dei discepoli. Insomma, vi ricordate le cose del capitolo 13, 14, 15, 16 di Giovanni. Arrivano al giardino del Getsemani, Gesù prega con i suoi discepoli e a un certo punto accadono gli eventi di questo capitolo. Quindi leggiamo: dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, venne là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere. Uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono. Or Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse loro: io sono, essi indietreggiarono e caddero a terra. Mi fermo solamente un attimo per dire questo. La reazione completamente sbagliata che devi avere davanti al Signore Gesù Cristo. Quando tu vedi Gesù Cristo, conosci Gesù Cristo, la risposta giusta è di cadere ai suoi piedi ad adorarlo, non ad indietreggiare. L'errore del mondo è proprio questo, che quando conoscono Dio, Dio si rivela a loro, si fa conoscere, il mondo purtroppo, troppo spesso, si fa indietro, si allontana. Noi dovremmo imparare da questo. Questi erano andati lì per arrestare Gesù, per tradirlo, per ucciderlo. Erano andati con armi, con torce. E Gesù si presentò a loro e loro risposero nel modo sbagliato e indietreggiarono e caddero a terra. Senz'altro ci sono anche molti altri dettagli in questo capitolo che potremmo tirar fuori, ma non è il mio scopo stamani. Voglio solamente concentrarmi su questi tre punti che ci possono aiutare oggi. Cioè che noi dobbiamo ricordare che Dio è in controllo della situazione, nonostante sembri che tutto scivola via e sta per frantumarsi. Gesù, versetto 7, dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose loro: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Gesù aveva appena pregato questo al Padre riguardo ai suoi discepoli e quindi lui pensa prima a loro. Versetto 10: allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Or quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: riponi la tua spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mio mi ha dato. Leggendo questi versetti qui è evidente che la situazione non prese Gesù per sorpresa. Lui non era sorpreso, anzi, affinché si adempissero le scritture. Ricordiamoci che Dio è in controllo di ogni situazione, anche quando non lo sembra. Gesù era venuto nel mondo proprio per questo momento. 3 o 4 giorni prima aveva spiegato in Giovanni 12: l'ora mia è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. L'episodio in Giovanni 12, dopo che Maria gli avesse unto i piedi d'olio verso la sua sepoltura, diciamo, preparando in anticipo per la sua sepoltura, era una cosa profetica che stava accadendo. Lui dice: lasciatela stare, lei ha fatto questo per la mia sepoltura. Lui dice ai suoi discepoli che la conclusione del suo ministero stava arrivando, è il momento più importante della storia dell'umanità stava per arrivare, cioè dove lui sarebbe stato sacrificato come agnello di Dio per la salvezza del mondo. E l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. E quindi questo è un momento. L'arresto di Gesù, la crocifissione di Gesù, la sepoltura, la risurrezione sono cose che glorificano il Padre. Non è una sconfitta nella storia di Gesù, ma è un momento dove lui infatti viene glorificato perché compie l'opera della nostra redenzione, che è la volontà del Padre. Questa non era una tragedia inaspettata, era pienamente nel piano di Dio per la nostra salvezza. Giovanni 12:24, Gesù disse: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Stava parlando della sua morte. Se il granello di frumento viene sepolto, muore, poi produce molto frutto. Gesù sapeva e stava cercando di spiegare che la sua morte avrebbe portato molte vite, cioè la nostra salvezza, vita eterna a tutti quelli che sono salvati per fede in Gesù Cristo. Aveva già preparato quindi i suoi discepoli prima che accadessero queste cose. Lo vediamo in un brano parallelo in Marco 8, versetto 31, poi cominciò a insegnare loro, questo era in anticipo, insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Quindi Gesù era pienamente in controllo della situazione. Questo era ciò che stesse dicendo quando disse in Marco 10, versetto 45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto appunto e non è stato una vittima delle circostanze, ma è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Noi eravamo schiavi del peccato, condannati sotto la legge e Gesù ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per liberare noi. Lui ha pagato per la nostra salvezza. Gesù non fu vittima delle circostanze. Giovanni 10, versetto 17, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Lui stava per dare la sua vita, era in controllo. Versetto 18 dello stesso brano, Giovanni 10, nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso, io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Matteo 26, versetto 53, pensi forse, e questo è un brano parallelo all'arresto descritto da Matteo, all'arresto nel Getsemani, pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Quando Pietro tira fuori la spada per difendere il Signore Gesù Cristo, Gesù dice: non pensi che se io debba essere difeso il Signore non mi mandi 12 legioni di angeli, migliaia e migliaia di angeli per intervenire in questa situazione? Io non ho bisogno dell'intervento dell'uomo, dice Gesù. Come dunque si adempirebbero le scritture, le quali dicono che deve avvenire così? Quindi Gesù era venuto per adempire le promesse di Dio, che il Salvatore sarebbe venuto nel mondo, lui sarebbe stato sacrificato al nostro posto per la nostra salvezza. Quindi non era una vittima delle circostanze in questo momento. In mezzo a questa scena violenta, Gesù pensa al benessere dei suoi discepoli. Avete visto che quando lui vede che arrivano, quando sente che arrivano, è lui che li va incontro a questa folla, a questi soldati. Lui va incontro e lui si presenta a loro per essere arrestato. Per quale motivo? Per proteggere i suoi discepoli. Ricordati che Gesù non ha chiesto ai suoi discepoli o a noi di morire o di soffrire per lui, anche se sotto certi aspetti potrebbe essere il nostro privilegio, come vede in Atti capitolo 5 versetto 41, che sotto la persecuzione in seguito i discepoli contarono il privilegio soffrire per il nome di Gesù. Ma Gesù non è venuto per far soffrire noi per lui. Lui è sofferto al nostro posto. Quindi lui interviene per il benessere dei suoi discepoli. Giovanni 10, 10, lui dice: io sono venuto affinché abbiano la vita, l'abbiano in abbondanza. Dio non vuole che tu muoia per lui. Lui è morto per te e vuole che tu viva per lui. E la vita te la vuole dare in abbondanza. Non perse mai Gesù di vista il suo scopo. Non era una battaglia terrena quando tira fuori la spada Pietro nel versetto 11. Aveva detto nel brano riportato in Luca dello stesso episodio: lasciate, basta così, e toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Non è riportato in questo brano, ma in Luca aggiunge quel dettaglio che non solo ferma Pietro di tagliargli la testa, ma addirittura guarisce l'orecchio di quel servo. Quelli che erano venuti incontro a Gesù per attaccarlo, per arrestarlo, per maltrattarlo, Gesù invece guarisce. Luca 9, 56, Gesù disse a Giacomo e a Giovanni, che rispondono nel loro zelo contro i samaritani che avevano rigettato Gesù. Gesù dice: poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E quindi lui non ha mai perso di vista il suo scopo, lui era venuto per salvare. Anche oggi a volte ci sentiamo il mondo scivolare via sotto di noi e potremmo avere paura che le cose andranno male. Ma Gesù non ha mai perso controllo del mondo, né prima, né ora e neanche nel futuro lo perderà. Questa realtà fu di grande conforto a Daniele, 700 anni prima di Cristo, durante il regno di Nabucodonosor, essendo egli trascinato via, Daniele e anche altri, molti altri, trascinati via dal loro paese nativo e dalla loro famiglia per essere portati in Babilonia. Daniele non perse vista del fatto che Dio fosse in controllo di tutte le situazioni. Daniele nel capitolo 2, versetto 20, incomincia a lodare il Signore perché Dio gli rivela il sogno di Nabucodonosor che lo aveva disturbato, e Nabucodonosor stava per uccidere tutti i saggi della Babilonia perché nessuno riusciva a interpretargli il suo sogno, e quindi Daniele, prima di essere ucciso, prega al Signore, il Signore rivela il sogno così lui può comunicarlo a Nabucodonosor. In realtà era Dio che si stava rivelando a Nabucodonosor per fargli capire quello che stava per accadere in futuro. Daniele quindi poi prese a dire: sia benedetto il nome di Dio per sempre e eternamente, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui. Gerusalemme era stata attaccata da Nabucodonosor e il popolo portato in cattività, ma questo non prese Dio per sorpresa, non fu una tragedia dal punto di vista di Dio, faceva parte del piano di Dio. Daniele capitolo 2 versetto 44, quando lui spiega a Nabucodonosor il significato del sogno, e lui dice: al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, perché aveva appena spiegato che Nabucodonosor era la testa di oro nel suo sogno, che però dopo di lui sarebbe sorto un altro regno dopo la sua caduta, e dopo di quello, la caduta di quella, sarebbe sorto un altro, ma poi arriva al regno di Gesù Cristo e dice che sorgerà un regno che non sarà mai distrutto, ma frantumerà e annienterà tutti quegli altri regni e sussisterà in eterno. Gesù è in controllo della situazione in Giovanni 18 e Gesù è ancora in controllo oggi. Ricordati che Lui è in controllo. Il secondo punto vogliamo vedere dal versetto 12 al versetto 27, noi dobbiamo rimanere fedeli al Signore. Quando il mondo sembra scivolare via sotto di noi e noi stiamo per sbattere contro un muro di pietra e tutto casca a pezzi, come accade nella vita dei discepoli quella notte, Gesù Cristo stava per essere ucciso, il loro Messia. Loro non capivano che questo era nel piano di Dio, ma dobbiamo, come loro, dobbiamo ricordare che Dio è in controllo di ogni situazione, e quando ci troviamo in una situazione tale, ricordati di rimanere fedele al tuo Salvatore. Perché dico questo? Leggiamo dal versetto 12. Versetto 12: allora il gruppo di soldati, il capitano e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono. Immaginate legare Gesù. E lo condussero prima da Annas, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Versetto 14. Caiafa era colui che aveva consigliato ai giudei che era conveniente che un solo uomo morisse per il popolo. Giovanni 11, potresti trovare questo riferimento in Giovanni 11. Lui parlava profeticamente senza nemmeno saperlo, ma dava questo principio. Non è meglio che muore solo uno invece che tutti noi giudei per mano dei romani? È meglio che mettiamo a morte lui, perché se i romani vengono a sapere che Gesù è il re dei giudei, allora noi perderemo tutti il nostro posto. Allora facciamo così, mettiamo a morte questo, così noi tutti saremmo salvati. Ma non sapeva che stesse parlando profeticamente che Gesù sarebbe morto non solo per loro, ma per tutti. E quindi viene riportato qui in Giovanni 18 che lui aveva consigliato ai giudei che era conveniente che un solo uomo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo, e quell'altro discepolo a proposito è Giovanni che scrive, seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote, ma Pietro restò fuori alla porta. Allora l'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro, e la serva portinaia disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. E questo è il primo rinnego di Pietro. Intanto i servi e le guardie accesero un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano perché faceva freddo. Anche Pietro stava in piedi con loro e si scaldava. Ora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove i giudei si radunavano sempre, e non ho detto niente in segreto. Perché interroghi me? Interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto. Uno dei versetti più terribili delle scritture è il prossimo. Egli aveva appena detto questo che una delle guardie che gli stava vicino diede a Gesù uno schiaffo, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gesù gli rispose: se ho parlato male, mostra dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù fu colpito ingiustamente, e questo fu solo l'inizio delle sue sofferenze in questi due capitoli. Annas dunque lo rimandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero dunque: non sei anche tu dei suoi discepoli? Ed egli lo negò la seconda volta, dicendo: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui a cui Pietro aveva reciso l'orecchio, disse: non ti ho visto nell'orto con lui? E Pietro negò di nuovo, e subito il gallo cantò. Pietro risponde in violenza nel giardino con la spada. Pietro risponde in paura, rinnegando il Signore nel versetto 16, nel versetto 25 e in questi ultimi due versetti. Pietro risponde in disperazione in Luca 22, versetto 61, quando il Signore, non è riportato in Giovanni, ma lo stesso episodio riportato in Luca, dice: dopo il terzo rinnego, il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro aveva detto alla fine di Giovanni 13, io ti seguirò fino alla morte, anche se tutti ti abbandonano, io non ti abbandonerò. Il punto è questo, che quando il mondo scivola via sotto di te, rimani fedele al Signore. Allora Pietro uscì fuori, la Bibbia dice in Luca 22, pianse amaramente. Quando ti senti il mondo scivolare via sotto di te, rimani fedele a Gesù. Lui non ha perso controllo della situazione. Invece di rispondere in paura, in violenza, in disperazione, risponde fedelmente. Quando ti senti il mondo scivolare via, rimani fedele a Lui, Egli non ti abbandonerà mai. Ebrei 12:2 dice: tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, per la gioia che gli era posta davanti, la gioia cioè della nostra salvezza, Lui sopportò la croce. Lui è in grado di calmare la tempesta, Lui custodisce le nostre vite nelle sue mani, Giovanni 10:11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Depone la sua vita, Lui l'ha data la vita per noi. Versetto 28 di Giovanni 10 dice: e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Gesù è fedele e noi dovremmo rimanergli fedele anche quando sembra cascare tutto a pezzi. L'unica cosa che Gesù vuole da noi è che noi lo amiamo. Invece di rispondere in paura come Pietro, rispondiamo in fede. Perché ci rimane così difficile amare Gesù più di noi stessi, quando Lui ha amato noi più di se stesso? Ritorno sempre alla motivazione, secondo me la motivazione più importante è quella dell'amore. È la motivazione più forte di tutti. Neanche il timore di Dio, ma l'amore per Dio, per il suo amore che ha dimostrato verso di noi. E infine voglio concludere con quest'ultimo punto. Fidati di Lui, perché Lui ha uno scopo. Ricordati che Dio non ha mai perso controllo di nessuna situazione ed è in controllo anche oggi. Rispondi in fede. Rimani fedele a Gesù in tempi difficili. Fidati, numero 3, fidati di Lui, perché Lui ha uno scopo. Leggiamo il versetto 28 fino al 40. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Vedi, loro non volevano contaminarsi per osservare la loro religione. Quel giorno era il giorno della Pasqua, e se andavano nel pretorio dove c'erano i gentili, loro si sarebbero contaminati secondo la legge mosaica e non sarebbero più potuti poi andare nel tempio fino a un certo periodo dove potevano essere purificati. Quindi loro hanno messo la loro religione al di sopra dell'adorazione del vero Dio. Comunque, versetto 29, Pilato dunque uscito verso di loro disse: quale accusa portate contro quest'uomo? Sentita la logica fallace di questi uomini. Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore non l'avremmo dato nelle tue mani. Ovviamente, noi te l'abbiamo portato per condannarlo, quindi ovviamente è colpevole. No, questa non è logica. Qual è l'accusa? Dove sono le prove? Ma loro dissero: no, ma noi te l'abbiamo portato, quindi non ti preoccupare, è colpevole. Non è logica. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. I giudei non potevano mettere a morte, ecco perché lo portarono lui. Se no l'avrebbero già ucciso loro. Ma Gesù non era nelle scritture che doveva morire lapidato secondo la legge mosaica perché si dichiarava di essere Dio. Nelle scritture era scritto che il figlio dell'uomo sarebbe stato innalzato e quindi sulla croce. Quindi loro non lo mettono a morte, ma sono i romani a metterlo a morte perché adempie le scritture. Versetto 32: e ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire, cioè quella sulla croce. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse un giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolterà la mia voce. Gesù ha uno scopo. Per questo sono venuto nel mondo. Quindi noi possiamo fidarci di Lui perché Lui ha uno scopo. Gesù è venuto per testimoniare della verità. Versetto 37. Andiamo un attimino avanti. Pilato gli disse: che cosa è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non ho trovato alcuna colpa in Lui. Anche un governatore così corrotto come Pilato, comunque lui fu costretto dalla sua coscienza di dire: non ci sono prove contro questo uomo, è innocente. Versetto 39, ma vi è tra voi un'usanza, che io vi liberi uno nella Pasqua, volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Pilato stava cercando un modo di liberarlo, ma allora tutto di nuovo gridarono, tutti di nuovo gridarono dicendo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un brigante. Il prossimo versetto: allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Fidati di Dio, perché Lui ha uno scopo. Gesù è venuto per testimoniare della verità, la verità che Lui ti ha creato, la verità che noi abbiamo bisogno di Lui, la verità che Lui ci ama, tutti quanti individualmente, la verità che ti renderà libero per sempre se ti affiderai a Lui. E Gesù è venuto per liberare il colpevole. Versetto 39 a 40 spiega che Pilato voleva liberare uno dei condannati e loro invece gridano: no, dacci Barabba! E Gesù muore al posto di Barabba. Cioè il colpevole, questo è anche simbolico, il colpevole viene liberato e l'innocente viene messo a morte al posto suo. Questa è la figura di tutta la salvezza che Gesù ha provveduto per tutti noi. Gesù è venuto per liberare il colpevole, ti puoi fidare di Lui. Conclusione, apri a Salmo 73, altrimenti mi sa che ce l'avrai qui davanti. Il giorno più buio del mondo è per noi una luce che ci guida fuori dal terrore dello sfascio, con la certezza che Dio non ha perso controllo della situazione. Lui non aveva perso controllo della situazione e quindi possiamo fidarci di Lui, rimanere fedele a Lui quando sembra che il mondo scivoli via. Salmo 73, versetto 1. Ascoltate le parole di Asaf. Lui aveva un dilemma nel suo cuore, nella sua mente, ma conclude, e poi conclude nel versetto 1 quello che lui ha imparato, ma poi tutto il capitolo di Salmo 73 spiega il dilemma che era nel suo cuore. Lui dice, iniziando: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, e quindi ogni credente. Versetto 2: ma quanto a me, quasi inciampai i miei piedi e poco mancò che i miei passi scivolassero come sul ghiaccio. Versetto 23: quando lui capisce l'errore dei suoi pensieri e vede la fine degli empi, lui dice: ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno, cioè la mia eredità in eterno. Versetto 28, ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le opere tue. Asaf dice: io stavo per scivolare nella fede, ma Dio mi manteneva per mano e quindi io mi fiderò di Lui, lo seguirò e camminerò nel suo consiglio. E quindi noi possiamo ricordare, quando sembra che il mondo scivoli via sotto di noi, ci troviamo sul ghiaccio nero, per modo di dire, ricordiamoci che Gesù non ha perso controllo della situazione né prima né oggi e mai in eterno. Noi possiamo rimanergli fedele, non reagire in timore come Pietro, ma di fidarci di lui perché ha uno scopo. Preghiamo.